Dicevamo, era rimasta appesa l'azione razionale rispetto al valore e allo scopo di Weber, che sono due cose molto importanti da mettere in cantiere e da comprendere. Quindi abbiamo visto l'altra volta, vi ricordo, l'azione dotata di senso, che trova un concetto ed una formula che trovano chiaramente il loro ulteriore senso in quello che abbiamo detto della cultura secondo Weber, se vi ricordate, no? Weber ci dice che la cultura è un'attribuzione di senso, quindi in un certo senso, come vedete, so che il senso qui abbonda, ma che vogliamo fare? In un certo senso, dicevamo, agire è un modo per costruire la società. Attraverso l'azione si esplicita il senso, si dà il senso da tanti punti di vista. Perché ricordiamoci che appunto la cultura, come la vede Weber e come credo che in larga misura sia, in effetti, è attribuzione di senso. La cultura non serve ad altro che a fare in modo di crearci un contesto comprensibile, cosa che altrimenti da solo non sarebbe. Vi ricordo tutto quello che abbiamo detto sulla scoperta, sul fatto che abbiamo vissuto per secoli pensando che ci fosse un senso già messo lì da qualcun altro, no? Come una bella caccia al tesoro o una caccia degli ovetti pasquali, ma non era esattamente così. Il senso ce lo mettiamo noi. E questo senso quindi può essere modificato, corretto, travisato, perso e via discorrendo. Uno dei problemi che derivano dalla crisi paradigmatica di una cultura è che non riesce più a fare senso. O meglio, fa senso, ma da un altro punto di vista, tanto per rimanere nei calembour, come si dice, no? C'era una canzone dei Talking Heads di qualche tempo fa che diceva Stop Making Sense. Non so se qualcuno di voi se la ricorda, se non va ricordata andatevela a imparare perché poi almeno qualche cosa toccherebbe che la sappiate. Era una gran canzone e diceva esattamente questo, però lui lo diceva dal suo punto di vista critico al tempo, no? Quindi smettila di dire le cose come pensi che dovrebbero essere. Dal nostro punto di vista questa invece è un'attività interessante, opportuna, abbiamo visto, no? L'ops e tutte le altre varie formule con le quali rafforziamo il senso che si perde. Quando noi diciamo a qualcuno, beh, è ovvio che sia così, ecco, in quel momento noi stiamo facendo i riparatori della cultura. Perché stiamo ricordando a qualcuno che sembra non averlo presente che non dovrebbe dirla una cosa, non dovrebbe farla perché andrebbe fatta di suo, senza metterci l'accento sopra. L'ovvio è la mancanza di attenzione, per molti versi, è ciò che si fa senza pensarci, è ciò che viene spontaneo, no? Tutte queste cose sono confortanti, però sono pure spesso e volentieri, come abbiamo visto, ingannevoli. Ora, che c'entra tutto questo con Weber? C'entra perché appunto Weber nell'azione, che è questo principio di messa in ordine del mondo, questo principio di conferimento di significato, distingue quattro categorie d'azione, come vi dicevo la volta scorsa. Queste quattro categorie sono l'azione tradizionale e l'azione emotiva, di cui abbiamo parlato piuttosto al volo in chiusura della lezione scorsa, che ripeto, sono molto importanti dal mio punto di vista, meno dal punto di vista di Weber, perché Weber era molto più razionalista di me. Quindi, dal suo punto di vista, sono forme d'azione anch'esse residuali in qualche misura, come vi ricorderete le azioni non logiche di Pareto, no? Mentre le due più importanti sono l'azione razionale rispetto allo scopo e l'azione razionale rispetto al valore. Ora, la grande notizia è che Weber prevede due azioni razionali. Cosa che a noi crea qualche difficoltà, perché noi, dopo un centinaio d'anni, ci troviamo in una situazione nella quale ci sembra che ci sia solo una possibile azione razionale, che è l'azione razionale rispetto allo scopo, o l'azione economica. Cioè a noi sembra che faccia senso, sembra che sia comprensibile, sembra che sia naturale, con un bel salto, come dire, logico, solamente un'azione che comporti un beneficio per noi. In qualche modo, ma no, come vi dicevo quando parlavamo delle tasse, eccoci, le tasse hanno senso solo se mi riportano indietro qualcosa. Non è pensabile che non ci sia un do ut des. Ecco, invece è pensabilissimo. Sarebbe pensabilissimo, ovviamente, se ci prendessimo il tempo di pensarci sopra. Allora, cosa dice Weber dell'azione razionale rispetto allo scopo? Dice che è appunto l'azione economica. Qual è il punto focale, qual è il significato profondo dell'azione economica? È massimizzare i profitti. L'azione economica è l'azione per la quale al minimo impegno corrisponde il massimo risultato. Se io riesco a, come dire, investire quanto meno possibile, tutto quello che otterrò sarà evidentemente più del resto. Quindi mi converrà massimizzare. Dov'è il problema? Come abbiamo detto più volte parlando dell'economia, il problema è che io non mi pongo il problema dei risultati e delle conseguenze delle mie azioni. Un po' come diceva Machiavelli, il fine giustifica i mezzi. Se io attraverso una qualche strategia d'azione riesco a risparmiare, riesco a limitare le mie spese, riesco a essere meno esposto, questo va bene, semplicemente per il fatto che mi permette di ottenere più denaro. Che ci siano ulteriori ricadute, non mi interessa. Non so se avete letto Gomorra, avete visto Gomorra, sapete qualcosa di Gomorra. La domanda può essere: allora, io sono un'azienda, una di quelle aziende che per carità non hanno mai a che fare col mondo del crimine, io sono pulito, sono bravo. Allora, so che per smaltire i miei prodotti industriali dovrei spendere, faccio delle cifre totalmente a caso evidentemente, 15 euro al chilo. Arriva un signore ripulito, perfetto, precisino, non uno con una coppola, una lupara, bensì uno che può sembrare un manager, ma oggi abbiamo questi stereotipi che vanno in giro anche senza persone dentro a volte, e mi dice: grazie ai miei contatti e alle nuove tecnologie che abbiamo messo a punto, io posso smaltire i suoi prodotti, i suoi scarti a 25 centesimi al chilo. Che faccio io? Allora, dice Weber, potrei fare due cose. Se per me il valore è un ambiente, la legge è un ambiente, scusatemi, se per me l'ambiente è un valore, la legge è un valore, potrei interrogarmi da persona sensata e dirmi: ma se di norma spendo 15 euro al chilo, che avrà fatto mai questo che me ne fa spendere 25 centesimi? No, sarei titolato a pormelo sto problema. Però, come vedete, me lo pongo se ho un valore che mi spinge a farlo. Se io questo valore non ce l'ho, che dico? Cazzo, risparmio 14,75 euro. Vai. Facile. Questo è il modo. Funziona così. Questa è la questione. Non è che l'azione razionale rispetto al valore è uno invasato che di conseguenza fa cose che non hanno né capo né coda. No, no. È uno che capisce perfettamente le cose come vanno, ma si rende pure conto del fatto che potrebbe dover rinunciare a parte dei suoi redditi, a parte dei suoi profitti, in nome di un valore. Facile. Non è un fondamentalista, non è uno che ha le allucinazioni, no, è una persona normalissima che si pone dei problemi etici. Ecco perché è razionale rispetto al valore. Stesso ragionamento ovviamente lo possiamo fare in 50.000 casi diversi. Aziende, prendiamo le famose aziende, certo, allora io se delocalizzo la mia azienda risparmio una serie di voci chiaramente, no? Però allo stesso tempo cosa faccio? Non distribuisco più il valore nella mia nazione di provenienza. Lascio una serie di famiglie che conosco e con le quali ho avuto una serie di rapporti sul lastrico. Non pago più le tasse nel luogo dove sono nato e dove ho vissuto e di cui ho usufruito fino ad oggi. Se io ragiono in termini di valore, probabilmente non delocalizzo. Se io ragiono in termini di scopo, delocalizzo di corsa. Non solo, ma prima faccio una bella selezione per vedere dove mi conviene delocalizzare, cioè dov'è che pago meno. Questo è semplice, non è difficile immaginarsele le questioni. Olivetti era un industriale attento al valore, gli industriali di oggi sono attenti allo scopo, no? Come il problema di Torino quando è stato recentemente, o qualche anno fa, ma insomma sempre recentemente. Sto per chiudere l'azienda, dovrei spendere dei soldi per integrare i sistemi antincendio e i sistemi di protezione dei lavoratori. Ma chiudo fra 3 mesi, chi se ne frega? Quanti morti ci sono stati a Torino? 8, 10, non mi ricordo. Ecco, quelli. Semplice. Facile. Non pago i contributi, non sto attento alla sicurezza, non gli fornisco delle dotazioni che servono. Perché? Perché tanta roba è inutile. E io risparmio. E questo è il punto. Quando io comincio a ragionare sulla razionalità rispetto allo scopo, io cosa faccio? Limito tutte le spese possibili e immaginabili, pure quelle che non sarebbero possibili, le faccio diventare possibili, perché come vi ho detto la ragione è un ottimo costruttore di alibi. Per cui vuoi che se vadano a far male proprio negli ultimi 3 mesi che rimanga aperto, ma chi se ne frega, gli estintori mica li ricarico. A me conviene, i miei azionisti saranno contenti, quelli che muoiono di incendio un po' meno, però d'altronde, quindi, no? Mica può essere sempre un problema mio. Tant'è che l'economia, per chiarire bene questa questione, ha creato un concetto che si chiama esternalità, che è bellissimo, e vuol dire conseguenze in capo a terzi, che però purtroppo, come dire, di cui tocca farsi carico. La produzione di rifiuti è un'esternalità, mica è un problema delle aziende. Le aziende si limitano a creare dei packaging ingombranti e delle merci che poi devono essere utilizzate. Il fatto che queste poi diventino dei rifiuti mica è un problema loro, ovviamente, no? Hanno provato a dire che manco l'inquinamento era un problema loro. Loro devono funzionare nel vuoto spinto dell'assenza assoluta di giudizio, perché così riescono a massimizzare, quindi tranquilli. Dovremmo mettere dei filtri nelle ciminiere, ma cosa vuoi che sia? Se inquino una regione intera. Dovremmo levare l'amianto, ma non lo sapevo al tempo, dopodiché adesso lo so, ma vabbè, ormai è andata. Tante cose, tante divertenti situazioni, che sono tutte all'insegna della razionalità verso lo scopo. Okay? Quindi, come vi ho detto più volte, se aderiamo a questo modello, non c'è da sorprendersi di quello che accade. No? Ci stiamo in qualche modo andando a cercare i problemi. Perché prima o poi anche noi pagheremo uno scotto, prima o poi anche noi avremmo voluto qualcosa, ma d'altronde, mi dispiace, oggi non è più il tempo. Quindi la razionalità rispetto allo scopo diventa tirannica. E non solo, ma diventa anche, pretende anche di essere la sola plausibile. Ecco perché l'azione di Weber è importante. Perché Weber ti dice che tu puoi essere razionale senza essere economico. Non è uguale. Mentre per noi oggi è più o meno la stessa cosa, siamo abituati a ragionare in questi termini, perché l'economia sta cercando di colonizzare tutta l'esperienza di vita in modo da poterti vendere pure quella, come dice Rifkin, no? La mercificazione dell'esperienza è esattamente questo, tu vuoi fare qualsiasi cosa, devi pagare, qualunque, vuoi divertirti, devi pagare. Come? Non lo so, t'arrangi ma devi pagare, dovrai andare al cinema, dovrai bere una birra, dovrai andarti a fare due salti da qualche parte insieme agli amici, tutto questo comunque lo dovrai fare in luoghi dove paghi, perché sennò è inutile. Ecco, questo è il punto centrale della questione, no? Tutte queste dinamiche del denaro, della spesa, del costo, del ricavo e del profitto sono tutte strettamente connesse e hanno a che fare, non a caso, come vi dicevo, con questo tipo di azione. Un'azione che porta con sé dei risultati catastrofici. Tant'è che Bauman, che forse avrete sentito nominare come uno dei sociologi più importanti contemporanei, quello della società liquida, tanto per capirsi, in uno dei suoi scritti giovanili, o comunque insomma di quando ancora non era il Bauman di cui tutti parlano, ha collegato strettamente azione razionale rispetto allo scopo e Shoah. E Bauman è ebreo, quindi non è da dire che questo ne parla senza sapere, no, si è perso tutta la famiglia nei campi, insomma è uno che ha avuto a che fare, e si è stranito pesantemente perché ha detto non è pensabile che la modernità si lavi le mani dei suoi problemi assegnandoli come colpa a un popolo, per quanto questo popolo ovviamente sia colpevole, no? Ma la meccanica non è stata una specie di sonno della ragione dei tedeschi, è stato un portare alle sue ultime conseguenze il problema della razionalità rispetto allo scopo. Vuol dire non porsi più nessun tipo di dubbio sullo scopo che ti viene proposto. La rimozione dell'etica alla fine è questo, ovvero sia non chiedersi perché sto facendo qualcosa, ma farla. Allora succede che io vengo convocato, come è successo e come forse saprete per documenti e tutta una serie di pubblicazioni, vengo convocato a delle riunioni d'affari, di ultima analisi, delle riunioni specialistiche, nelle quali il problema sul tavolo è come faccio a sterminare un popolo? E la risposta è utilizzo questo tipo di gas, utilizzo questo tipo di rete di trasporti, utilizzo questi ritmi di decimazione perché altrimenti non riesco a smaltire le scorie. Come se parlassimo di ceppi di legno. E quando a qualcuno viene chiesto ma come vi è venuto a mente, risponde io eseguivo gli ordini. Io non mi pongo il problema degli ordini sono giusti o sbagliati, io li eseguo. Fine. Quindi il grande problema della razionalità rispetto allo scopo è esattamente questo, è foriera di genocidi. Se a qualcuno conviene, qualcuno potrebbe farlo. E non ci sarebbe da stupirsene se noi continuiamo ad accettarla in tutti gli altri contesti, è sempre questa la questione. Ecco perché Weber diceva, devo prendere posizione. Perché se devi prendere posizione, allora devi, se non lo fai, la stai prendendo uguale. Di fatto stai appoggiando quelli che sterminano, quelli che distruggono, quelli che vendono, quelli che inquinano, tutti. Questo, semplicemente questo, quindi non c'è, purtroppo Weber è scomodo da questo punto di vista, non dà alibi. Una volta che tu ti rendi conto del fatto che tu stai creando il senso del mondo è pure colpa tua. Le chiacchiere stanno a zero, nel tuo piccolo, nel tuo grande, poco conta, di fatto non hai fatto quello che avresti potuto in tante occasioni e quindi ti torna il conto da saldare. Invece l'azione razionale rispetto al valore, di nuovo, non è un'azione che scialacqua, non è un'azione che regala, non è un'azione che non fa i conti, li fa i conti, ma inserisce in mezzo ai conti dei problemi superiori, ulteriori. Si chiede, è giusto quello che sto facendo? Come faccio a farlo in modo il meno problematico possibile? Posso trovare altre soluzioni? In che modo posso compensare ciò che creo? Tutta una serie di cose che, come vedete, sono relazionali. È molto più relazionale l'azione razionale rispetto al valore che non l'azione razionale rispetto allo scopo. Perché l'azione razionale rispetto allo scopo è quella che ti asfalta pur di ottenere quello che vuole. Non si pone problemi di contatto, non si pone problemi di stima, non si pone problemi di conseguenza. È la stessa occasione, la stessa azione per la quale infanghi il nome del tuo avversario, vai a tirare fuori tutti i suoi scheletri dall'armadio, se non ce li hai glieli fai e glieli attribuisci. Quello che vediamo piuttosto quotidianamente oggi, no? Quello è il problema, non c'è etica, non c'è etica negli affari, non c'è etica in politica, ci sono una serie di situazioni che griderebbero vendetta a chiunque fosse dotato di un minimo senso appunto del giusto e dello sbagliato, ma che vengono messe in campo perché? Perché il modello del nostro agire è quello che aveva enunciato Jimmy Carter recentemente ed altri prima di lui, business is business. Non posso pormi il problema del giusto e dello sbagliato, né in affari tutto ciò che fai è lecito purché ti permetta di guadagnare. È facile che quando la preoccupazione, quando la logica affaristica esce dagli affari, tutto diventa lecito. Facile, no? Business is business. Si illudeva, come avevano cominciato agli albori dell'economia, che sarebbe rimasto confinato all'interno dell'economia. Ma l'economia è esondata e quindi noi oggi ragioniamo in termini economici di tutto. E ragioniamo di tutto pensando che business is business, ok? Se serve fare questo per ottenere quello, o faremo. Che dobbiamo fare? A un certo punto, no? È uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo, come ci diciamo spesso e volentieri. Quindi vedete che il problema dell'azione è un problema piuttosto rilevante, no? Soprattutto quando lo inquadriamo ulteriormente, come facevamo la volta scorsa, nel quadro dell'ecologia dell'azione di Weber. Di Morin. Nel senso che Weber tendenzialmente non mette così tanto in luce l'imprevedibilità dell'azione. Morin sì, abbiamo visto che dice, parliamo di rischio e scommessa. Quindi figuriamoci se perfino un'azione ponderata con attenzione, valutata alla luce dei valori rilevanti dei propri sistemi di valore, può essere un'azione disastrosa, figuriamoci un'azione che non si è proprio posta il problema, dove può arrivare? Noi lo sappiamo piuttosto bene dove può arrivare, evidentemente, lo stiamo vedendo quotidianamente, lo vediamo da 30-40 anni senza nessuna difficoltà, però purtroppo pare che questo ancora non sia sufficiente a farci venire in mente qualche piccolo dubbio sulla giustizia e sulla giustezza di questi assunti. No, vedremo. Comunque, quindi questo, no? Il problema dell'azione di Weber è un problema che ci permette di aprire una finestra sulla ragione. Noi ne abbiamo già parlato, abbiamo visto che la ragione è il tentativo di comprendere il mondo e di dargli una spiegazione, fondamentalmente. Ci dice Morin nel suo librino, no? La razionalità è questo. La razionalizzazione invece è un letto di Proguste sistematico. La razionalizzazione è ridurre tutto a regola di una serie di interpretazioni preconfezionate. Mentre la razionalità avvia un percorso circolare di cui la Wechselwirkung Simmeliana è l'esempio, no? L'azione reciproca, il feedback, tutte queste cose di cui parliamo spesso. Questa è la razionalità, ovvero sia io propongo un'interpretazione della realtà, vedo se funziona, registro il fatto che magari non funziona troppo bene, allora la modifico e di nuovo la ripropongo e di nuovo la modifico, sono costantemente coinvolto in questo ciclo cognitivo, no? Invece no, la razionalizzazione ricorda molto il branding, il momento in cui io marchio gli animali, no? Deve essere così, io decido, perché io lo so. Io so meglio degli altri, so spesso e volentieri il rischio di sapere perfino meglio del Padre Eterno, e questa era una delle questioni rognose ai tempi quando si è affermato il soggetto iniziale. Allora, io so veramente quello che faccio? Abbiamo visto che non è vero? No, non lo so, questo è il problema. Allora, se io mi comporto come se lo sapessi e non lo so, è probabile che io combini dei pastrocchi notevoli. e noi stiamo facendo i conti con questi pastrocchi estensivamente. Però, come vedete, il termine ragione è un termine fondamentale. È un termine fondamentale perché abbiamo visto, ve lo ricordo per l'ennesima volta, per esempio, è quello a cui Cartesio e quindi tutta la nostra cultura lega il nostro essere umani. Cogito, ergo, sum. Facile. Non solo res cogitans e res extensa, ma inoltre esisto in quanto essere razionale. Cogito, ergo, sum. Se non fossi un essere razionale, che sarei? Sarei una bestia. Sarei un animale. E noi tendenzialmente non vogliamo essere animali. O riteniamo che sia meglio non esserlo, perché qui la questione è piuttosto spinosa ed è, credo, l'argomento che trattiamo adesso. Che cos'è essere animali? Abbiamo visto che noi in parte lo siamo. Oggi noi lo sappiamo, o perlomeno le varie discipline ci comunicano che siamo anche animali. Però il problema è un problema ben più complesso di questo. Nel senso che noi sappiamo anche, o comunque abbiamo presente in qualche livello della nostra consapevolezza, che il nostro essere umani non è definitivo. Il nostro io, come vi ho detto più volte, non è consolidato e tranquillo. Il nostro io è costantemente in divenire, è anche spesso e volentieri debole, è anche spesso e volentieri insidiato. Ed è quindi costantemente a rischio di una ricaduta. Non so se vi ricordate il mito dell'auriga di Platone. Il mito dell'auriga di Platone è quello che c'hai un cocchiere che è l'anima che viaggia tranquillo nei cieli con un cavallo bianco e un cavallo nero, indovina un po' qual è il cavallo che lo fa cadere, quello nero perché è un classico, e quindi precipita sulla terra e diventa l'anima prigioniera nel corpo, no? Quindi, come vedete, ai cavalli e quindi agli animali noi assegniamo spesso e volentieri dei ruoli abbastanza seccanti, abbastanza problematici, e vediamo anche come questa componente animale rischi di farci precipitare. L'io sa benissimo di non essere così solido come pensa e come pretende di essere. Quindi per noi l'animalità non è tanto una condizione abbandonata, quanto un rischio perenne. Noi sappiamo, per molti versi, di essere costantemente a rischio di tornare indietro, di regredire. Perché in effetti noi siamo diventati esseri umani nel momento in cui abbiamo sviluppato la consapevolezza di noi, nel momento in cui è nato l'io. E l'io è nato contro gli animali, contro l'animale, contro quello che era il nostro stato naturale precedente. Vi ricordo che uno dei modelli simbolici dell'io è il Ercole. Ercole passa la vita a sconfiggere animali di tutti i generi, non so se vi ricordate, non è casuale. Perché nel momento, e qui andiamo a prendere un grande autore tedesco di qualche tempo fa che si chiama Erich Neumann, che ha scritto un libro che si chiama Storia delle origini della coscienza. Vi ho detto che nel bambino l'io compare tardi, primi 6 mesi sono senza consapevolezza di sé. Il punto è che l'io compare tardi anche nella storia dell'uomo. A lungo l'uomo non è dotato di consapevolezza. Esiste, ma questa consapevolezza va e viene, a volte è visionaria, a volte è semplicemente puntiforme, comunque non ha la stabilità alla quale siamo abituati noi. Si sviluppa lentamente, pian piano, strada facendo. E quindi questo diventare consapevoli di sé è un differenziarsi dal mondo animale nel quale si era immersi precedentemente. È un prender coscienza. Vi viene in mente un qualche racconto che conoscete perfettamente che racconta questa storia?
Tarzan.
No, Tarzan no. Avete presente il paradiso terrestre? Ecco, il problema è quello. Tutte le storie, tutti i racconti della specie umana raccontano quella storia lì. C'era un tempo in cui l'uomo viveva in perfetta armonia con il resto della natura. Viveva in perfetta armonia con il resto della natura, riteneva di essere immortale perché non sapeva che sarebbe morto, quindi gli mancava quel tipo di consapevolezza che purtroppo viene insieme alla coscienza, e stava bene, stava in paradiso. Noi continuiamo a pensare che sarebbe un'ottima idea se stessimo ancora in quella condizione. Poi però a un certo punto il serpente, Adamo, Eva, non so chi vogliamo mettere, insomma c'è questa pessima idea di andare a cogliere sta benedetta mela, che voglio dire c'erano tanti alberi, potevamo risparmiarcela, come si dice, invece no, andiamo a cogliere la mela di fatto cos'è? È la capacità di distinguere il bene dal male, l'albero della conoscenza e l'albero della coscienza. La colta della mela sta a significare il momento in cui l'uomo si accorge di esistere in quanto diverso dal resto del pianeta, dal resto del mondo nel quale viveva fino ad allora. E quindi si distanzia dal resto del mondo. Noi siamo perennemente distanti, ve l'ho detto più volte, no? Noi non siamo quasi mai nel momento in cui stiamo vivendo. Stiamo prima, stiamo dopo, stiamo da un'altra parte, ma qui, adesso, noi spesso e volentieri non ci siamo. Quindi l'uomo guadagna questa consapevolezza, guadagna questa capacità, che come vi ho detto un'altra volta probabilmente è connessa alla conquista della stazione eretta, perché la stazione eretta è il momento in cui noi apriamo gli occhi sull'orizzonte e distinguiamo il cielo dalla terra, che è un altro momento topico di tutte le narrazioni cosmogoniche. Allora in quel momento l'uomo appunto paga un pegno, però esce dall'ordine naturale accogliente nella, come dire, nella consolazione del non sapere. E sa tra le altre cose che dovrà, come dire, che finirà prima o poi, no? Questo è sempre quel grosso problema che abbiamo lì intorno. Allora, è pensabile che a tratti l'uomo vorrebbe tornare in quella situazione? Non so voi, ma io devo dire, quando guardo i miei gatti, spesso e volentieri dico, magari me ne potessi stare spaparanzato al sole come loro senza pormi nessun problema, senza sapere tutto quello che so, senza aver avuto presenti cose, no? Perché di fatto la nostra consapevolezza, che poi oggi è diventata una consapevolezza molto più soffocante di quanto non fosse prima. Prima era probabilmente episodica, non so quanti di voi abbiano letto delle vecchie saghe o quanti giochino a giochi di ruolo assortiti, ma ci sono delle figure nelle vecchie saghe e nei giochi di ruolo che rievocano quelle situazioni, il berserker. No, che è quello che si fa prendere dalla furia del combattimento e non capisce più nulla, gli eroi irlandesi sono quasi tutti così. Ecco, quella situazione mitica non è tanto mitica, nel senso che effettivamente l'uomo a lungo, probabilmente fino a non troppi secoli fa, in certi momenti perdeva completamente la sua coscienza di sé. Si annullava, sarà stato un sequestro emozionale, come abbiamo detto, dell'amigdala più pronunciato, sarà stato il fatto che la coscienza, come tutte le funzioni, deve essere allenata e deve svilupparsi, no? Quindi nei momenti di gioventù della storia umana probabilmente l'uomo non ragionava come noi. Tant'è che ci sono fior di ricercatori e filosofi che ci dicono che il discorso della pizia, no? Il fatto che ci fosse l'oracolo in Grecia, che esistesse un sapere magico e un sapere visionario, probabilmente era vero. Nel senso che i sacerdoti e le veggenti e tutti coloro che parlavano per il Dio probabilmente erano quelli in cui la consapevolezza di essere distinto da sé era un po' diversa e quindi rimanevano a contatto con l'inconscio più quello dei sogni, quello della divinazione. No? Quindi un sapere visionario, probabilmente a Micene, probabilmente a Creta c'era esattamente questo. Nei vecchi tempi della Grecia probabilmente ancora quello di cui parla Platone e contro il quale Platone muove evidentemente, perché è un sapere dove l'essere umano è a rischio, dove l'essere umano rischia di tornare, di regredire, di tornare animale, di non essere più il presente a se stesso come si presume che debba essere. Qual è il problema però? Che questo stadio di indifferenziazione, questo momento di animalità più che di bestialità, ha il suo fascino. Prendete l'Odissea, vi ricorderete forse l'episodio di Ulisse e le sirene. Le sirene, questo sono. Le sirene sono l'attrazione che continua ad esercitare su di noi uno stato animale. Uno stato animale con tutta la sua libertà di comportamento, perché tenetelo presente, essere in una società costa. Costa in convenzioni, costa in necessità di posticipare o sopprimere alcune esigenze, alcuni bisogni, costa nel momento in cui devi sottoporre i tuoi istinti, le tue volontà, il tuo piacere ad altre questioni, come facciamo spesso e volentieri, eccetera, eccetera. Ha un prezzo essere umani. allora le sirene sono attraenti. Ulisse riesce a sopravvivere e a resistere soltanto perché si fa legare, perché sennò anche Ulisse, che è il modello del soggetto occidentale, il modello dell'uomo occidentale, anche Ulisse soccomberebbe alle sirene, perché è un'attrazione antica, costante e profonda. Quindi noi abbiamo un po' un tallone d'Achille nell'animalità, ed è per questo che la usiamo normalmente come strategia di insulto, strategia di ostracismo, strategia di rimozione. Ve l'ho detto più volte, ma pensate alla lingua, noi spesso e volentieri diciamo di un uomo che si comporta male è peggio di una bestia. Non so se vi siete mai chiesti, ma questa è un'altra frase come quella delle gomme a terra, no? Perché le bestie fanno quello che facciamo noi? A voi risulta? Io se dovessi parlare male di qualcuno direi è peggio di un uomo, perché è l'uomo che riesce a fare cose inaudite e inenarrabili, gli animali no. Gli animali hanno dei comportamenti che possono essere visti dal nostro punto di vista male, ma sono funzionali a certi istinti, sono di salvaguardia, sono di sopravvivenza, sono d'attenzione. Spesso e volentieri sono molto più affettuosi di noi, spesso e volentieri sono molto più fedeli di noi. Non fanno tante cose che noi facciamo dalla mattina alla sera, quindi non vedo perché per piammera con qualcuno dovrei dirgli sei un animale. Tutt'al più è un complimento dal mio punto di vista. Ok? È evidente che non è questa l'intenzione, però, quindi perché faccio questo? Perché appunto tendo a rinforzare due cose. Uno, escludo lui dal novero degli umani. Due, ricordo a tutti che essere animale è pericoloso, è negativo, è qualcosa che dobbiamo evitare. Ci siamo fin qui? Quindi noi con gli animali abbiamo dei rapporti estremamente contraddittoriali. Qui l'utilizzo dell'aggettivo sarà un utilizzo che torna e ritorna. Perché noi nei confronti dell'animale siamo costantemente sempre in dubbio. L'animale è buono o è cattivo? Quale parte preferiamo noi? Quella che ci attrae o quella che ci respinge? Perché è chiaro che c'è anche quella che ci respinge. L'animale è feroce, l'animale non ha ritegno, l'animale si comporta in certi modi che non ci piacciono anche a volte. Quindi, che facciamo con l'animale? Lo eufemizziamo. Eufemizzare vuol dire trasformare in qualcosa di migliore. Depotenziare, render migliore, render più accettabile, no? L'abbiamo fatto col Padre Eterno. Questo forse voi non ci avrete fatto caso, ma se voi prendete il Dio del Vecchio Testamento e il Dio del Nuovo Testamento, sono due persone diverse. So se qualcuno di voi è informato, no? Il Dio del Vecchio Testamento è il Dio degli eserciti, il Dio geloso, il Dio che uccide, il Dio che sottopone a delle prove inaudite. Quel poveraccio di Giobbe è lì a dimostrarcelo, no? Quello che distrugge Sodoma e Gomorra, insomma è un Dio piuttosto incazzoso, diciamo, uno del quale tendenzialmente tu avresti paura. Il Dio del Nuovo Testamento è il Padre adorabile, è un altro. Perché? Perché noi facciamo questo da sempre, noi in qualche misura cerchiamo di rendere più gestibili degli aspetti della realtà che ci creano problemi. Allora esiste un aggettivo per definire il Dio del Vecchio Testamento che è luminoso, un bellissimo aggettivo che evoca esattamente questo mysterium tremendum della divinità, perché la divinità è spaventosa, non è una cosa semplice. Stare davanti a un Dio dovrebbe essere qualcosa che ti riduce quasi in, come dire, in ginocchio balbettante. Ecco, questa questione noi pian piano la trasformiamo e la facciamo diventare qualcosa di più vicino a noi, qualcosa di più auspicabile, qualcosa di desiderabile. Allo stesso modo noi prendiamo l'orso terribile e lo facciamo diventare un peluche. Noi prendiamo i lupi e li mettiamo dentro i cartoni animati. Prendiamo i lupi, li facciamo diventare cani e li addomestichiamo. Noi abbiamo costantemente un rapporto con l'animale che è un rapporto di doma. Noi costantemente cerchiamo modi per far sì che l'animale diventi soltanto un oggetto piacevole, diventi soltanto una componente sana della nostra vita, ma poco ingombrante possibilmente, tant'è che quando poi comincia a prenderci la mano lo abbandoniamo sull'autostrada, lo abbandoniamo in mezzo alla strada, andiamo via spesso e volentieri, no? Quindi questo. Però cosa segnala questo allo stesso tempo? Segnala il nostro bisogno di avere a che fare con l'animale. Noi intuiamo in molti modi che l'animale è una componente nostra irrinunciabile. Nel momento in cui non dovessimo più avere alcun contatto né simbolico né concreto con l'animale, non saremmo più noi. Prego. Quindi, come vedete, oggi come oggi, ci dice Maffesoli con la sua definizione del tempo odierno come postmodernità, questo tipo di esigenza è sempre più marcato. E il delirio, come al solito, d'onnipotenza del moderno è sempre più marcato. Noi oggi non ci accontentiamo di avere il gatto, il cane, il canarino, il coniglio, il porcellino d'India, il pesce rosso. No, noi oggi abbiamo i serpenti, abbiamo i cuccioli di tigre, abbiamo i cuccioli di tigre siberiana, abbiamo gli gnu, abbiamo sto mondo e quell'altro, perché possiamo farlo, perché non farlo, questo è molto moderno. Però guarda caso, questo essere molto moderno ci porta ad avere in giro intorno tutta una serie di facce del mondo animale. Ok? E il fatto che noi queste facce le domiamo, le controlliamo, le costringiamo, no? Lo zoo è un luogo di dominio, c'è poco da fare. Diciamo che è bello perché i bambini possono vedere gli animali, ma portali in Africa se c'è questa esigenza. Non vedo perché tu debba prendere una parte d'Africa e piantarla da qualche parte in mezzo a una città. Oggi va un po' meglio perché dai e dai, un minimo di consapevolezza si è creata, ma rimane la questione. Non so se siete mai stati al bioparco a Roma, che è uno dei pochi posti dove portano i cartelli, come forse avrete visto su Facebook, col famoso pezzo di Hitler ridoppiato con la metro C, che trovo sia geniale assolutamente. Cioè a Roma si può andare o all'auditorium o al bioparco, ed è effettivamente vero. Però se andate al bioparco trovate delle situazioni che non hanno nulla a che fare con, con le vecchie gabbie, quelle terribili, no? Però trovate il leone che avrebbe una mezza collina tutta per sé, che cammina avanti e indietro perché è isterico. Il leone, noi abbiamo deciso che essendo un animale che gli cambia, ma noi abbiamo deciso questa cosa perché pensavamo, con quell'altro idiota di Cartesio, che l'animale fosse una specie di automa, che quindi dove lo metti sta. Ma chi ce lo garantisce che il leone non avrebbe tutt'altre cose per la testa? E soprattutto, chi ci dà il diritto di decidere che un animale è intelligente solo se sembra noi? Perché questo è un ulteriore nostro punto di vista, no? Noi non accettiamo che l'animale sia intelligente in quanto animale. Per noi, per poter dire che l'animale intelligente deve fare quello che facciamo noi, come abbiamo già fatto d'altronde con tutte le intelligenze umane, che devono fare quello che dice la logica matematica, come i passaggi sono sempre gli stessi. Ma perché l'intelligenza di un gatto dovrebbe essere uguale alla mia? C'è un qualche motivo o mi sfugge? Perché io non riesco a capire. Pur avendo comunque a monte un grosso problema sulla mia intelligenza, perché io ripeto, sta cosa che siamo tanto intelligenti la vedrei con un po' di cura. Però, anche fosse, perché tutto il resto del pianeta dovrebbe essere intelligente come noi, posto che lo fossimo? Perché noi siamo disperatamente antropocentrici. Noi ragioniamo soltanto nei termini del io so così e tutto il resto deve essere così, perché altrimenti non lo accetto, perché noi l'altro non lo riusciamo a frequentare. Non riusciamo a frequentare noi stessi, figuriamoci un gatto. Quello è il punto. Un gatto è comunque un interrogativo, un gatto è comunque una presenza estranea, un gatto è comunque qualcosa che tu non capisci, anche se ti vuoi costringere a pensare che invece sì. C'è un bellissimo saggio di Joseph Berger che si chiama Sul guardare, e il primo libro di questo saggio parla dello sguardo degli animali, ed è incredibile. Ti restituisce veramente quanto tu sia piccolo e veramente infantile. Noi continuiamo ad essere infantili. Noi pretendiamo, per dire che qualcuno abbia un minimo di sia intelligente, che lo sia come noi, che faccia quello che facciamo noi, che risponda a quello che diciamo noi. Perché? Per quale stranissimo motivo dovrebbe accadere? No? E abbiamo una serie di conferme o di smentite di questo semplice, di questa semplice affermazione. Dice Cartesio, gli animali sono degli automi, quindi noi continuiamo, siccome siamo, come abbiamo visto, molto cartesiani, continuiamo a dire che gli animali si muovono in base agli istinti. Quindi di fatto sono prevedibili, sono assolutamente calcolabili. Ok. Al di là del fatto che chiunque ha un animale in casa credo sappia perfettamente che questa è una stronzata grossa come una casa, perché gli animali capiscono perfettamente. Io vorrei far vedere la faccia della mia gatta quando mi chiede di uscire. Che è proprio, te guarda e dici, allora che devo fare con te? Poi non so se un gatto vorrebbe dire questo in gattesco, però l'idea è esattamente quella. Ma ad ogni modo abbiamo degli animali un po' meno complicati dei gatti, no? Dice, allora, le api per esempio sono animali prevedibili, perché hanno una serie di comportamenti codificati che gli permettono di dire alle altre dov'è il buon materiale da prendere, quelle recepiscono come il cane di Pavlov e agiscono di conseguenza. Fanno un esperimento, prendono un'ape, la portano con una barca in mezzo a un lago e le mettono davanti una ciotola di miele. Capirai. L'ape, no? Tutta contenta, dice ok, mo vado a raccontare a tutti che ho trovato il miele, quindi mo loro dicono siccome appunto gli animali sono prevedibili, arriverà qui tutto lo sciamo a prendersi il miele. Non si vede un'ape che è una. Domanda, come mai? Perché quando quella ha fatto la sua danza, in pratica, le altre gli hanno detto, ma quello è un lago, ma che ci vuoi trovare in mezzo? Come fa a esserci un fiore in mezzo a un lago? Che mi sembra un ragionamento estremamente complesso per un'ape. La nostra intelligenza, la nostra capacità di interpretare il mondo animale ogni tanto sbatte davanti a queste cose e dice come sarà successo questo? Se funziona come dico io, l'ape avrebbe dovuto via e partire dritta come una freccia e venire qui, perlomeno qualcuna, manco mezza. Il che vuol dire che le api hanno interpretato, sapevano cosa c'era, dove stava indicando la loro amica e gli hanno detto tu c'hai le pigne in testa, fai qualcosa perché evidentemente devi aver sbagliato qualche passo della danza, non ci siamo proprio, e quindi non ci sono andate. Questo è il problema. Noi non siamo in grado di spiegare questi comportamenti animali. Non abbiamo la minima idea di come potrebbero accadere, né vogliamo farlo, perché se per ipotesi dovessimo scoprire che gli animali sono senzienti, hanno una forma di coscienza, una forma di consapevolezza, come ci conviviamo con gli ultimi 5.000 anni di storia? Con le salsicce, con gli arrosticini, con le aziende intensive dove tagliamo il becco e le zampe dei polli, e tutte queste cose. Ci fa molto più comodo che i polli siano stupidi e non capiscano e siano, no, dei semplici automi, perché se per ipotesi non lo fossero, voglio dire, non vorrei essere nei miei panni, come si dice, nel momento in cui me ne accorgo. Però ce ne stiamo accorgendo sempre di più. Stiamo registrando, stiamo facendo questi esperimenti che dovrebbero consolarci e dirci sì, hai ragione, guarda quanto sei figo, invece questi esperimenti non hai capito niente, prova di nuovo, forse sarai più fortunato la prossima volta. Però il problema è questo, noi con l'animalità abbiamo un rapporto estremamente controverso. Okay? Fin qui ci siamo quindi? Quindi noi dobbiamo immaginare di fatto l'io come una funzione intellettuale in un certo senso. Ci sono dei poeti che la chiamano un crampo dell'anima, che è molto bello, ma diciamo forse un po' troppo antipatica come cosa. Però dobbiamo capire questo, l'io non esaurisce la nostra complessità. E questa è una formula che viene tradotta, esplicitata, descritta, ribadita da pensatori occidentali, pensatori orientali, chi più ne ha più ne metta, no? Per esempio c'è Nietzsche che ci parla del piccolo sé e del grande sé, ci sono tutta una serie di discipline orientali che mirano a mettere fuori gioco l'io e i suoi strumenti di espressione, per esempio c'è lo Zen del quale forse avrete sentito parlare, il buddismo Zen è un buddismo che è tutto focalizzato sullo sminuire la ragione come il linguaggio per esempio, no? Lo Zen fa delle affermazioni notoriamente abbastanza assurde, i famosi koan zen sono delle cose strane, fammi sentire il suono di una sola mano, quando senti il suono della sola mano, cos'è Buddha, sei libre di grano, insomma è un po' problematico, però ci dice esattamente questo, l'io come la ragione è utile in certi casi, in altri meno, è il principio del sequestro emozionale che abbiamo visto. Se dovessimo affrontare ogni situazione esclusivamente col modo di fare razionale, probabilmente dureremmo molto meno di quanto non duriamo se invece ci affidiamo ad altre strategie. Perciò la questione è questa. L'io ovviamente ha una sua importanza per noi, che poi diventi un'importanza esagerata. Oh, ragazzi, il fatto che siano le ultime lezioni non è che mi vieta di mandarvi a quel paese o di dirvi di sta zitti, eh? Sia chiaro. Ecco. Allora, dicevo, il fatto che l'io abbia una sua tendenza a una certa preminenza esagerata non evita e non ci esime dal riconoscere quanto è importante. Di fatto, senza io noi avremmo qualche difficoltà a essere ciò che siamo. Probabilmente non lo saremmo. Quindi, di nuovo, come vedete, il problema della distinzione torna. È un po' un'altra questione di Letti di Procuste. Noi non potremmo esistere se non ci distanziassimo, se non ci differenziassimo dall'animale. Anche qui è un problema di misura. Quanto ci distanziamo? Perché io posso immaginare un foglio e posso immaginare una rottura al centro del foglio, ma questa rottura può essere appena accennata, può arrivare a metà, può lasciare un pezzettino, oppure può strappare completamente il foglio e separarlo. Allora dove siamo arrivati noi? Questo è il punto, e questo è quello che afferma Neumann dopo aver descritto tutte queste tappe di crescita e di affermazione dell'io. E vi ripeto, tutte le storie di eroi sono la storia dell'io. L'eroe è sempre l'io. Tutte le grandi fatiche, tutte le avventure, tutte le questioni straordinarie come le cacce, le cerche di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda, Galahad, Lancillotto, ecco, sono sempre la stessa persona, siamo sempre noi, che attraverso queste dinamiche immaginali in qualche modo cerchiamo di avanzare lungo il nostro cammino, perché non tutti prendiamo la lancia e andiamo a combattere coi draghi, però nel momento in cui ne abbiamo bisogno, leggere di qualcuno che combatte coi draghi ci aiuta, può darci una mano, ok? Quindi la domanda è quanto c'è tra noi e il drago? Quanto è opportuno? Qual è la distanza che dovrebbe esserci? Dobbiamo prescindere radicalmente dal nostro essere draghi o possiamo e dovremmo convivere con una parte di questo? Credo che quello che abbiamo detto del cervello ci risponda. Noi dovremmo far sì che le nostre tre anime, che sono l'anima animale, l'anima emozionale e l'anima razionale, convivano. Che quello siamo noi, siamo tutte e tre queste cose contemporaneamente, senza poterne isolare una o un'altra, no? La stessa visione centaurica dell'essere umano, come dice Fink, è un errore perché ci dice cosa? Che metà è, guarda caso, la metà bassa, come al solito, è animale e la metà superiore invece, no? Torso dell'uomo e quindi il centauro. Beh, no, non è così. Noi non riusciamo a distinguere dove comincia l'uomo e dove finisce, dove comincia l'animale e dove finisce. Noi siamo comunque queste materie intrecciate e fuse in un unico animale complesso, che è l'uomo. Quindi il nostro rapporto con l'animale dovrebbe essere più sano, perché se noi ci allontaniamo troppo dall'animale, non perdiamo solo gli animali fuori, ma perdiamo anche l'animale dentro, perdiamo una serie di sensibilità, una serie di capacità, una serie di modi di leggere e di vivere nel pianeta che si cominciano a vedere, dei quali la mancanza si percepisce tranquillamente, no? E quindi l'idea generale sarebbe di non esagerare nella Spaltung, che è un termine che troverete che vuol dire separazione. E questo è un termine che ritorna in quasi tutti coloro che studiano e analizzano la cultura occidentale. Perché noi abbiamo un rapporto contraddittoriale con gli animali. Chiede il vostro collega perché usiamo gli animali per gli esempi anche edificanti, la favola degli animali, comici spaventati guerrieri, tanto per tornare a bomba. Tutta un'altra serie, i cartoni animati, eccetera, eccetera. Un po' perché appunto così facendo assegniamo agli animali delle doti positive e riscattiamo l'immagine dell'animale, la nostra percezione dell'animale. Un po' perché tutto sommato comunque noi restiamo intimamente e profondamente animali e al di sotto dell'io e di tutti i racconti dell'io lo sappiamo perfettamente. È una dialettica costantemente inesausta quella fra noi e l'animale, no? E questo, vi ripeto, lo vediamo principalmente nella nostra oggi vita quotidiana, nell'attrattiva, nel fatto che voi aprite Facebook e rarissimamente riuscite ad avere una schermata intera senza che ci sia un cucciolo di gatto, un cucciolo di cane, un cucciolo di canarino, un cucciolo di qualunque cosa che stia lì o che qualcuno non abbia pubblicato fotografie o interventi o film, quello che vi pare, in cui ci sono degli animali. Noi siamo forse addirittura un tantino ossessionati dagli animali oggi, perfino di più di quello che sarebbe normale. E questo è probabile perché la distinzione, la divisione fra noi e il nostro versante animale emotivo è sempre più accentuata, sulla scorta dell'esigenza di una sempre crescente razionalizzazione, come abbiamo visto, no? E quindi sull'idea evolutiva del fatto che saremmo diventati sempre più razionali, sempre più umani, sempre meno animali, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti questi movimenti pian piano, come vedete, tornano in spirale, no? Di volta in volta ci troviamo allo stesso punto a un livello diverso, che può essere inferiore, superiore, però di fatto possiamo leggere una certa continuità nei nostri processi, anche se apparentemente questo non accade. Però il problema della lettura dell'animalità non si esaurisce con questa tesi. Neumann ce ne propone una. Ma c'è un altro autore, e qui le cose si fanno complesse, che ce ne propone un'altra ancora più estrema, oserei dire, per certi versi. E l'autore è un autore col quale dovremmo confrontarci un minimo, perché è anche il responsabile dell'impianto del libro. L'autore in questione si chiama Gilbert Durand, scritto Durand, e ha scritto un testo tanti anni fa che si chiama Le strutture antropologiche dell'immaginario. È un autore che, manco a dirlo, in Italia non è che conosciamo molto. perché appunto tratta di una serie di cose scomode. Credo di avervelo già menzionato alcune volte. Di no è quello che dice che l'immagine viene prima della parola. E questo evidentemente non è semplicemente un'affermazione circostanziale che può essere accettata o meno. Dirò, dice una cosa molto più importante e più profonda con questo. Dice, noi pensiamo per immagini. Non è semplicemente un problema di tempi, cioè prima c'era l'immagine e poi c'è stata la parola. No, noi pensiamo per immagini, abbiamo pensato per immagini per millenni, poi abbiamo cominciato a pensare in termini di parole. Abbiamo sviluppato questo ennesimo strumento, no? Ma abbiamo lavorato per millenni con altre cose, con gesti, con simboli, con disegni, senza poter andare oltre, senza riuscire a esprimerci diversamente. Allora, dice Dirò, l'immagine ha una sua dignità autonoma. Perché? Perché secondo una concezione evolutiva semplice, cosa dovremmo dire? Allora, quello era lo stadio di comunicazione dell'infanzia dell'umanità. Siamo andati avanti e adesso ce n'abbiamo un altro che, guarda caso, è pertinente alla neocorteccia. Questo varrebbe, come abbiamo visto, se le strutture antiche del cervello si stessero atrofizzando, ma non lo stanno facendo. Quindi tutto quello che valeva al tempo vale ancora oggi con l'aggiunta della capacità razionale, con l'aggiunta della capacità di linguaggio e con tutta una serie di bonus in più. Ma questi non vogliono dire che non ci sia più l'intelligenza per immagini. Non so se questa cosa è chiara. L'immagine è un altro modo di comunicare. È un modo molto più confuso di comunicare. Perché? Perché, dice Dirò, l'immagine evoca istantaneamente, il che vuol dire contemporaneamente, se ricordiamo quello che vi ho detto di Morin, uno sciame di significati. L'immagine non significa una sola cosa, l'immagine ne significa tante tutte insieme. Quindi tu guardi l'immagine di una bilancia, quelle famose con i due bracci, eccetera, e improvvisamente, istantaneamente, sei davanti a un segno zodiacale, uno strumento per misurare dei cibi e delle altre cose, il simbolo della giustizia e probabilmente l'idea della dieta. Pa! E potremmo mettercene pure altre. E non c'è nessuna ragione per la quale tu da quell'immagine debba dedurre che una è più importante di un'altra. L'immagine ti invia istantaneamente tutti questi significati. Sta a te, in qualche misura, decodificarli con l'aiuto di altri strumenti, di altre situazioni, del contesto, per esempio, no? Come vedete, dov'è sta bilancia, che tipo di discorso stiamo facendo, che tipo di immagine vale, però sapete anche perfettamente che spesso e volentieri le campagne pubblicitarie, che normalmente sono i modi più ovvi per esplorare queste dinamiche, saltano la questione e ti mettono lì un'immagine e basta. E tu ti chiedi che sarà questa immagine e cominci, no? A generare interpretazioni, cominci a generare sensi, cominci a chiederti a che pro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è comunque uno stimolo, spesso e volentieri. Tra l'altro noi siamo nell'epoca delle immagini, no? Tutti la chiamano l'era delle immagini, quindi disegni, Facebook, le fotografie, i video, eccetera, eccetera. Noi siamo perseguitati per certi versi dalle immagini. Ecco, il problema è che queste immagini ci dicono regolarmente qualcosa, che noi lo pensiamo o no, che noi lo capiamo o no, che ci facciamo caso o meno, sono tutti messaggi, sono tutte suggerimenti, sono tutte ingiunzioni di significato. Però soffrono di uno stigma negativo. In francese l'immaginazione si chiama la folle du logis, cioè la matta di casa. La nostra cultura ha un grosso problema con l'immaginazione, da sempre. Il primo che se l'è presa con gli immaginanti è stato Platone. Torniamo regolarmente proprio agli albori della questione. Platone, che ha fatto una formidabile campagna contro i poeti e ha schiantato i poeti come pretendenti al dire la verità. Ha detto, non sono i poeti che dicono la verità, sono io. Siamo noi, i filosofi, logici e razionali. E questo, guarda caso, torna a quello che vi stavo dicendo poco fa, perché i poeti chi erano? Nel tempo di Platone, erano quelli che parlavano con la voce del Dio. I poeti erano quelli che dicevano cose che non venivano da loro, erano dei tramiti, erano quelli che cadevano in trance. Quindi parlavano con una saggezza probabilmente oltreumana, transumana, trascendentale. Platone rivendica la necessità di un pensiero umano e guarda caso quel pensiero umano è razionale. Platone è il primo Cartesio. sebbene sembri strano dirlo, ma ritroviamo esattamente gli stessi tipi di impostazione nell'uno e nell'altro. E questo ci dice una cosa, ci dice che la nostra cultura ha una continuità profonda incredibile. Noi continuiamo a muoverci sulle orme simboliche, mitologiche di Platone, poi è arrivato Cartesio, poi ci siamo noi, ma la continuità in questo è sempre la stessa. Quali sono i connotati di questa cultura? Una cultura che valuta la ragione, stravaluta la ragione, una cultura che non ama il corpo, perché vi ricordo che Platone è il primo a porsi il problema del corpo come gabbia dell'anima, poi è arrivato Cartesio, ma già si era detto. Poi dopo arriva il cristianesimo, quindi abbiamo due, come dire, correnti piuttosto concrete, la greca e l'ebraica, che si fondono in questo tipo di atteggiamento nei confronti della materia e della corporeità. Una cultura, appunto, che non ama il gioco, non ama l'immaginazione, non ama la confusione. Una cultura ordinata. Questo siamo noi. Può sembrare strano o meno, ma vi ripeto, se voi, dopo che avremo fatto questa lezione su Durand, che probabilmente finirà la prossima volta, andate a leggere le prime pagine del discorso sul metodo di Cartesio, trovate tutti gli aggettivi che vi aspettereste, dal primo all'ultimo. È impressionante. La logica simbolica del vocabolario di Cartesio è emblematica. Cioè, tutto quello che serve c'è, tutto quello che pertiene a un certo tipo di immaginario è lì. Perfetto, sintetico, schietto, puro, che è uno degli aggettivi che normalmente si usa in questi casi. È bellissimo. Allora, dicevamo, Durand riabilita l'immaginazione, come d'altronde stanno facendo moltissimi altri, come vi ho detto più volte anch'io, sarebbe importante riabilitarla, perché l'immaginazione è una capacità di leggere il mondo, una capacità di interpretare il mondo ulteriore, diversa rispetto a quella della ragione. Una più antica, dove probabilmente i piani si mescolano, ma che ci permette invece di stabilire delle connessioni e quindi di comprendere più in profondità ciò che ci circonda. Perché, come vi dicevo la volta scorsa, il mondo è una foresta di simboli, spesso e volentieri. Gli etimi delle parole da questo nascono, è per questo che le antiche culture riuscivano a chiamare con la stessa parola oggetti disparati, perché loro vedevano molto più chiaramente di noi il legame che c'era fra questi oggetti. Siamo noi che non lo vediamo più perché questo legame l'abbiamo ridotto a strumento. Noi siamo quelli dell'utilizzabilità. Noi valutiamo le cose soltanto sulla base del metro ci servono o meno. Se non ci servono, possono andare a morire ammazzate tranquillamente. Che siano oggetti, animali, altri esseri umani. Non ci sono grandi problemi. Però siamo noi a ragionare in questo modo. E questo ci fa capire il mondo peggio di quello che di quanto lo capissero precedentemente. Okay? Quindi il problema di Durand è riabilitare in qualche modo l'immaginazione e dimostrare come possa essere utile alla comprensione della quotidianità, alla politica addirittura, a tante altre cose. E come lo fa? Lo fa proponendo una categorizzazione dei simboli, lavoro certosino e assolutamente impressionante, e proponendo una classificazione dei simboli che non è quella solita, perché ce n'erano già state svariate precedentemente. Una molto bella per chi volesse farsi una piccola cultura in proposito è quella che propone Gaston Bachelard, che non a caso era il maestro di Durand, e che è basata sui quattro elementi, no? Quindi c'è gli simboli dell'aria, i simboli della terra, i simboli del fuoco, i simboli dell'acqua, e sono dei libri di una bellezza incredibile. E Bachelard è un esempio perfetto di modernità, no? Perché Bachelard era uno che ha scritto delle opere di metodo scientifico in cui è cartesiano e rigoroso al massimo, e poi delle opere in cui leggeva i poeti e faceva tutt'altro. Quindi probabilmente era anche un po' schizofrenico, io mi azzardo a dire, non so se i miei colleghi bachelardiani apprezzeranno, però una vena di schizofrenia c'era. Durand invece riesce a essere molto più unitario, riesce a miscelare questi due aspetti in modo notevole, e lo fa con una mossa cognitiva splendida. Ovvero sia, dice, il modo per raggruppare tutti i simboli che l'uomo ha proposto, ha prodotto, ha scritto, ha tracciato sulle pareti, eccetera, è costellarli accanto a dei riflessi corporei. Quindi già soltanto con questo passo Durand salta il problema della distanza fra corpo e anima, le salda. L'attività più alta dell'anima, che è l'immaginazione, è legata all'attività più bassa del corpo, quella del riflesso non riflettuto, del riflesso immediato, del riflesso profondo, quello al quale noi non facciamo neanche caso, no? Il battito del cuore, il respiro, chi di voi sta lì a controllare se respira o no? Uno che sta male, nel complesso delle cose, no? Però accade e noi viviamo esclusivamente su quel battito, su quel ritmo, su quel riflesso. E allora Durand dice i riflessi e i simboli vanno compresi e raggruppati in questi tre grandi gruppi che sono i tre riflessi più importanti. Il riflesso più importante, il primo, è la stazione eretta. La stazione eretta genera un modo di comprendere il mondo che Durand chiama schizomorfo, non a caso, perché è il modo della separazione. Eccoci qua, siamo in pieno nella questione. Perché il modo della separazione? L'abbiamo detto, perché il gesto di alzarci è il gesto che separa il mondo. Soltanto quando noi ci alziamo in piedi abbiamo l'orizzonte, e l'orizzonte è la prima distinzione. Cielo, terra, poi dopo distingo tutto il resto. Però quella è la prima distinzione, e quindi da quella distinzione deriva la distinzione in me tra animale ed essere senziente, tra coscienza, animalità, inconscio. Tutte queste sono le distinzioni fondamentali. Chi è che distingue? L'eroe. Qual è il simbolo perfetto della distinzione? La spada. La spada è quella che separa. Il gesto della distinzione è il gesto della spada. La spada che può essere fiammeggiante, spesso e volentieri, perché? Perché anche la luce separa. La luce separa il giorno dalla notte, separa le ombre, scaccia le ombre. Ricordatevi che il grande testo dell'Occidente comincia con "e luce fu". Quindi noi siamo intimamente diurni, dirà Durand. Noi siamo una cultura che è costruita sulla distinzione. Ecco perché poi il nostro paradigma distingue. Ecco perché abbiamo il letto di Proguste, perché noi siamo portati a distinguere, noi abbiamo centrato, giocato tutto su questi simboli, sui simboli della distinzione, che sono la purezza, la luminosità, la trasparenza, ma guarda caso tutti i termini che tornano nel nostro vocabolario continuamente. Perché? Perché sono quelli di questo tipo di immaginario, è la luce che ci interessa, quindi lo spirito, perché la luce è spirituale, la materia è oscura, la materia è sporca, la materia pesa. No? Quindi tutta questa serie di ragionamenti e tutta questa serie di simboli e di denominazioni si costella, si unisce, forma delle, dà delle forme e delle essenze a questo tipo di immaginario che appunto è quello riunito attorno al riflesso dello stare in piedi. Lo stare in piedi equivale a sceverare, a distinguere. Il secondo riflesso è, diciamo, in qualche misura l'opposto. È il riflesso della digestione. Per quanto l'uno è chiaro, l'altro è scuro. Per quanto l'uno è consapevole, l'altro lo è meno. Per quanto l'uno è ordinato, l'altro è disordinato. In qualche misura è di fatto l'esatto opposto. La confusione, come la comprendiamo? Qual è il riflesso che ci permette di capire la comprensione? La confusione è l'inghiottimento, il deglutire, la digestione. La digestione è il luogo dove le differenze vengono annullate, dove tutto ciò che io ho mangiato, che era frutto di diverse cose, che erano animali, piante, diverse, disparate, condimenti, eccetera, tutto questo viene versato in una situazione dalla quale emerge me. La grande alchimia è un gesto di una magia fondamentale. Tenete presente che in tutte le religioni, in tutte le culture tradizionali, mangiare insieme è un gesto ben oltre l'amicale. Mangiare insieme significa avere una forma di protezione, avere una condivisione profonda di alcune cose, avere un legame con l'altro che non è così facile da evitare, no? In tante situazioni e in tanti giochi il trucco è far mangiare l'altro o riuscire a mangiare insieme all'altro, perché questo ti permette di non essere attaccato per un certo lasso di tempo, ma anche nella stessa nostra lingua, ancora spesso e volentieri, quando c'è qualcuno che si comporta in modo un po' troppo intimo, gli si dice: ma che abbiamo mai mangiato insieme io e te? Non è casuale, è esattamente quello il punto. Non è esattamente quello il punto quando pensiamo all'ultima cena? Quando ancora tutte le domeniche c'è qualcuno che spezza il pane e beve il vino? Quello è il punto, perché non sono così facili il pane e il vino, sono ben altro. Sono simboli di una comunione la quale è importante. Che poi sia la comunione cattolica o comunque una comunione di intenti ed essenza ci interessa poco, però l'essenziale è aver condiviso qualcosa che abbiamo poi introdotto in noi. Pensate al caffè dell'amicizia in Val d'Aosta, pensate al calumet della pace presso gli indiani, è sempre uguale il discorso. Quando noi portiamo dentro a noi qualcosa stiamo facendo un gesto magico. Perché? Perché tendenzialmente noi evitiamo che le cose ci penetrino. Mo, poi fate tutte le battute del caso, ma comunque, a parte quelle, le altre. Ok. Quindi nel momento in cui noi accettiamo, riceviamo, accogliamo in noi, evidentemente stiamo comportandoci in modo completamente diverso da quello precedente, come vedete. Nell'altro è un gesto che respinge, questo è un gesto che accoglie. Quindi tutti i vari paradigmi, no? E i vari comportamenti che vediamo nella prassi, quando parliamo della cura, quando parliamo del respingimento, sono tutti paradigmi che rientrano, gesti che rientrano perfettamente in questi regimi simbolici. Per certi versi sono diurni, per certi versi sono notturni, adesso vi spiego anche che vuol dire. Il terzo, e qui le battute abbonderanno, è il riflesso ritmico. Il riflesso ritmico perché? Perché l'essere umano è ritmo e perché c'è bisogno di un ritmo che alterni gli altri due. Questi tre riflessi insieme permettono in qualche modo la creazione del Tao, bianco, nero e alternarsi del bianco e del nero. Senza voler dire che il nero è cattivo in questo caso, mi raccomando, non fraintendetemi. Però come vedete abbiamo un atteggiamento estroverso, un atteggiamento introverso e una logica dell'alternanza degli atteggiamenti. Come vi ho già detto più volte, noi siamo fondamentalmente esseri ritmici. Che ci piaccia o meno, non soltanto gli afroamericani, come dice il pregiudizio, ma i negri hanno il ritmo del sangue, è un classico, no? Perché invece il nostro sangue cammina per conto suo, non è che c'è un cuore che lo spinge 70 volte al minuto, quello non è un ritmo, quello dei negri sì, il nostro no. Come il respiro, come le ghiandole, come i ritmi circadiani, come i bioritmi, come il giorno e la notte, le stagioni, andate avanti quanto volete, non si finisce più una volta che cominci a guardare quali sono i ritmi ai quali tu campi, no? E quindi questo ritmo ovviamente è anche il ritmo dell'accoppiamento, come abbiamo detto, naturalmente, no? Pure quello si spera abbia un ritmo, anche se non ce l'ha comincia a essere un problema. Però comunque, ha detto questo, come vedete quindi le valenze della questione sono molteplici. Da una parte c'è l'apertura verso l'erotico, dall'altra parte c'è l'apertura verso il ritmo fine a se stesso, c'è una serie di situazioni e di circostanze nelle quali gli stati sono alternati, si alternano continuamente. Questi sono i tre riflessi fondamentali, quindi la stazione retta, la deglutizione o l'inghiottimento e il ritmo. Con questi tre, dirò, affronta tutti i testi cosmogonici, mitologici, tutte le saghe, tutto quello che è stato scritto e detto dall'essere umano, quindi tanta roba, e dimostra che tutti questi simboli sono comprensibili sulla base di questa tripartizione. Però c'è un problema perché, come abbiamo detto, i simboli sono spesso e volentieri simboli, portano con sé moltissimi significati. Il simbolo per definizione è polivalente. E quindi usare solo un criterio comunque non riesce a restituire la complessità della comunicazione simbolica. Tenete presente che simbolo, per chi non lo sapesse, vuol dire ciò che unisce. Symballein, dal greco, vuol dire mettere insieme. Quindi il simbolo in qualche misura è un equivalente della metafora. Il simbolo è ciò che ti fa vedere un'unità dove non la vedresti. Allo stesso modo ciò che divide è il diavolo. Diabalein, diavolo, simbolo, siamo lì. Le varie questioni sono queste. Quindi il diavolo divide, il simbolo unisce. Il simbolo quindi ha una sua, come dire, molteplicità di interpretazioni. Prendiamo per esempio la caverna. La caverna dal punto di vista dell'immaginario platonico, che ovviamente è un diurno, è un luogo di segregazione, è un luogo di terrore, no? Però se voi prendete, non so, La grotta nelle montagne, che era un bellissimo libro di Mary Stewart di tanto tempo fa, o comunque guardate ciò che hanno fatto gli uomini, vi rendete conto che la caverna era rifugio. Quindi era un posto accogliente, un posto caldo, un utero, no? Allora, che devo decidere? Quando uso la caverna sto ragionando in termini di segregazione, soffocamento, prigionia o sto ragionando in termini di protezione, tepore, accoglienza e riparo? Non è facile. Allora dice Morin, io devo distinguere ulteriormente in due regimi. Ognuno di questi simboli può essere inteso in un regime che è il regime diurno e in un altro che è il regime notturno. evidentemente vedete che l'accento è sulla luce in questo caso. Quindi il regime diurno quale sarà? Il regime dell'antinomia, il regime della dicotomia, il regime dell'opposizione, il regime del riflesso, della stazione eretta. Okay? Ovviamente la caverna da un punto di vista diurno diventa mancanza di luce, mancanza d'aria, segregazione, prigionia e tutto quello che volete. Il regime notturno invece non è il regime della chiarezza che distingue, ma è il regime dell'oscurità che confonde. Il regime notturno è il regime della confusione, il regime del compromesso, il regime dell'accostamento, il regime della promiscuità, naturalmente, questo va da sé. E quindi i simboli nel regime notturno, quando un autore adotta il regime notturno, sono simboli, come dire, mostrano il loro viso notturno. Quindi la caverna in questo caso sarà il riparo, il nascondiglio, il luogo segreto nel quale germinano e germogliano le cose, insomma tutta un'altra serie di registri, sempre per lo stesso oggetto come vedete, che però sono legati al modo attraverso il quale, alla logica con la quale l'autore li sta utilizzando. E cos'è che distingue il regime diurno dal regime notturno? E qui arriviamo a uno dei noccioli della questione. È l'atteggiamento verso il tempo. L'atteggiamento verso il tempo. Perché Durand sa benissimo, dopo aver letto le grandi cosmogonie, dopo aver letto tutte le storie della nascita dell'uomo e dell'affermarsi dell'uomo, che il grande problema è il nostro rapporto col tempo. Per noi il tempo è spesso e volentieri un tempo che divora. Vi ricordo Cronos, no? Che fa Cronos? Divora i suoi figli, sarebbe il padre di Zeus, ma se qualcuno non togliesse Zeus a Cronos e lo mettesse in una grotta insieme a un animale, tra l'altro, perché i miti da questo punto di vista sono una fucina di esempi che non finisce più, Zeus non sopravvivrebbe, perché il tempo divora. Noi vediamo il tempo come qualcosa che divora. E una delle facce del tempo, da questo punto di vista, è l'animale, ci dice Durand. E l'animale per via di una dinamica simbolica che lui definisce lo schema dell'animato. Quindi non tanto l'animale nella sua configurazione specifica, per cui cane, gatto, ma ciò che è vivo, ciò che si muove, nella particolare configurazione del formicolio, del brulichio. Voi avete presente, non so se avete visto, True Blood l'avete visto? Qualcuno ha visto True Blood? No. Nella sigla iniziale c'è a un certo punto una carogna di cane con tutti i vermi che brulicano. Ecco, quello è il brulichio al quale si rivolge Durand. Hanno fatto una serie di esperimenti psicodinamici e hanno scoperto che noi associamo all'idea di animale lo schema dell'animato, e questo schema dell'animato in particolare cosa ci restituisce? Ci restituisce un movimento del tutto incontrollato, incontrollabile e confuso. Quindi noi a un livello ancora più profondo della comprensione razionale, perché qui stiamo parlando di reazioni primarie in un certo senso, di reazioni del cervello antico, non di reazioni del cervello consapevole, noi reagiamo all'animato con un senso di ansia. Perché? Perché quel tipo di movimento è caotico e noi tendenzialmente cerchiamo l'ordine invece, come abbiamo detto più volte. No? Quindi il brulichio dell'animato è uno dei motivi per i quali per noi l'animale viene spesso associato a questioni negative, viene spesso associato soprattutto nel discorso mitologico, poi dopo abbiamo eufemizzato il tutto e quindi sono diventati gli animaletti carini, ma prima erano l'idra di Lerna, erano i draghi avvelenati, erano i serpenti che ti inghiottivano, erano tutte bestie feroci che non avevano altro scopo che rovinarti. Era questa la questione, e queste essenze teratomorfe, le chiama Durand, quindi sotto forma animale, sono tutti volti del tempo. Quindi noi nell'opporci all'animale, nell'opporci alla belva feroce, nell'opporci al drago, nell'opporci a Sauron, come abbiamo continuato a fare poi nel tempo, ci opponiamo di fatto al tempo che ci divora. Tant'è che gli animali ci divorano, spesso e volentieri. Le balene, gli squali, i draghi, i serpenti, i leoni, i draghi, no scusate, l'ho già detto, gli orsi, e comunque tutti gli animali della tradizione che possono essere ancora più complicati, ancora più difficili da gestire, potrebbero essere mostri, no? Perché un animale noi lo chiamiamo monstrum? Lo chiamiamo monstrum perché sfida la logica ordinativa. Gli animali che ci terrorizzano quali sono? Quelli che sono pezzi di animali. La chimera, la coda di serpente, i quarti di leone, la cresta, il becco dell'aquila. E lì non solo c'è l'animale, ma c'è un casino d'animale, fondamentalmente. Quindi tutto questo disordine e questa confusione che ci ripugnano, perché noi cerchiamo l'ordine, come vi ho detto miriadi di volte prima, senza specificarvi troppo perché, noi cerchiamo l'ordine perché l'ordine in qualche modo ci permette di controllare la realtà. Tutto ciò che sfugge a quest'ordine, dal nostro punto di vista, è pericoloso, potenzialmente distruttivo e deve essere in qualche modo domato. C'è bisogno dell'eroe che si prenda la sua famosa mazza ferrata, rompa la testa al leone del caso, all'idra del caso, a tutto quello che viene, e ristabilisca il governo dell'essere umano. Okay? Quindi Durand collega la nostra avversione per l'animalità a questo riflesso primordiale nei confronti dell'animato. E spiega con questo perché nella grandissima parte dei miti gli animali non siano d'aiuto, bensì siano avversari o emissari dell'avversario. La morte normalmente è su un grande cavallo nero, eccetera, eccetera, eccetera. Particolari animali sono spesso e volentieri molto connessi col culto degli inferi, tant'è che sono spesso e volentieri psicopompi, cioè sono coloro che accompagnano l'anima. È bello dirlo, però vuol dire che l'anima si è separata dal corpo, quindi ti è capitato qualcosa di poco carino, e quindi arriva l'animale. C'è sempre questa presenza nei vecchi miti di un animale che non è un animale benvolente, non è un animale amico, ma è un animale che in qualche misura ti terrorizza. No, pensate alle fiabe, tutte quelle che stiamo censurando strettamente perché povere bestie, allora mo il lupo, Cappuccetto Rosso, Madonna piacco i lupi, eccetera, eccetera. È chiaro che non sto parlando del lupo che sta nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Sto parlando di un lupo mitico, sto parlando di un lupo mitologico, sto parlando di quel lupo, quello con la L maiuscola, no? Il lupo delle mitologie nordiche. Voi andate a vedervi un minimo repertorio di simboli, ce ne sono di bellissimi, e scoprirete che tutti questi animali sono animali minacciosi, perché il tempo noi lo percepiamo come minaccioso. E nel regime diurno noi ci opponiamo al tempo, tant'è che l'eroe normalmente muore. No? Pensate a Iside e Osiride, pensate a Cristo, pensate a tutti quelli che vi vengono in mente, a Mitra, a Orfeo, ce ne sono a Iosa, e non ce n'è uno che non muoia, per forza, perché è una lotta perduta, cioè non puoi combattere contro il tempo. Però il tempo lo puoi fregare. E direi che su questa notazione ci fermiamo e cominciamo la prossima volta con una canzone che ci sta particolarmente bene.